Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
In Italia a fine giugno è approdato alla Camera in Commissione Giustizia il testo base della legge contro l'omotransfobia e la misoginia. Si tratta di una legge la cui approvazione è molto controversa, il cui iter è cominciato addirittura 9 mesi fa, nell'ottobre del 2019, e al momento il testo prevede una sintesi di ben 5 testi presentati da diversi partiti. Si propone di contrastare i crimini di odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali, ma anche contro le donne. Noi ne parliamo questa mattina con Giovanni Campolo, arcidiacono, che è uno dei direttori di Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras. Buongiorno Giovanni e ben ritrovato.
Ciao Mario, buongiorno a te.
Senti Giovanni, intanto ti chiedo, che cosa prevede questa legge?
Essenzialmente la legge Zan-Scalfarotto prevede delle norme aggiuntive ad una legge già esistente per quanto riguarda la discriminazione, la lotta contro la discriminazione. E in particolare, per la prima volta, i reati contro l'omofobia e la transfobia saranno coperti da questa legge. Il riferimento è abbastanza generico, perché quello che aggiungono alla legislazione è semplicemente il fatto che non si può discriminare sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Penso che sia una cosa importante, perché riguarda qualunque individuo e non necessariamente soltanto LGBT. Alla fine dei conti vi è una società che si evolve, dove la gente si identifica in modi diversi. Per cui penso che sia importante specificare questi elementi. La gente che è contro la legge ritiene che il fatto che esista qualcosa contro le discriminazioni per motivi razziali, etnici, religiosi sia sufficiente. Non si rende conto che il fatto stesso che vogliano evitare che altri abbiano riconosciuti legalmente i propri diritti è di per sé un motivo sufficiente, per quanto mi riguarda, per giustificare il bisogno di questi cambi.
Senti, il percorso secondo te è stato fino adesso molto complesso e così lungo, anche perché ricordiamo che si tratta di una legge il cui iter è partito nell'ottobre scorso, perché ci sono posizioni divergenti o per altri motivi?
Beh, sai, tu hai già detto che ci è voluto un anno da quando è partita, ma in realtà sono 2 da quando i primi elementi sono venuti insieme, per cui è da un po' che va avanti. Saprai bene che in Italia, dal punto di vista sociale e culturale, la presenza della Chiesa Cattolica continua ad avere un'influenza significativa. E in effetti è l'Associazione dei Vescovi che è la parte che davvero sta spingendo per evitare questa legge. La motivazione principale, per quello che capisco, è che c'è un timore che una simile legislazione abbia un impatto sul diritto di opinione, e penso che di per sé sia un po' preoccupante che qualcuno pensi che avere un'opinione sia una cosa sufficiente per giustificare discriminazione verso gli altri. Per cui penso ci stiamo mettendo molto, perché in Italia, come sappiamo, c'è sempre un po' di ipocrisia sociale, per cui quello che accettiamo nel nostro quotidiano, quando si tratta di istituzioni, preferiamo essere un po' conservativi.
A questo riguardo, il relatore del decreto legge, che è un deputato del Partito Democratico, Alessandro Zan, si è detto speranzoso che la legge passi entro la fine dell'estate. Credi che andrà effettivamente così? Anche tu sei così, tra virgolette, ottimista sulle tempistiche?
Beh, non lo so, chiaramente il mondo in generale e l'Italia è distratta da altre priorità come il Covid, per cui non ho aspettative in particolare. Spero che come società l'Italia si sia sviluppata e sia pronta ad accettare questa legislazione, però c'è così tanto che succede nel mondo politico italiano al momento che potrebbe essere anche che la legislazione sia rallentata da fazioni o da negoziamenti per altre motivazioni.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Giovanni Campolo Arcidiaco, che è uno dei direttori del Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras. E allora parliamo anche della situazione in Australia, perché effettivamente tu parlavi dell'Italia, Giovanni, dove la cosa mi ha fatto particolarmente impressione: soltanto 40 anni fa l'omosessualità è stata depenalizzata. E in questo senso l'Italia addirittura ha precorso i tempi rispetto alla Germania, dove tutto questo è avvenuto 26 anni fa, e addirittura agli Stati Uniti, dove è successo appena 17 anni fa. E soltanto nel maggio del 90, quindi 30 anni fa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tolto l'omosessualità tra le malattie. Quindi ovviamente di strada ne è stata fatta tantissima, possiamo dire, da allora. E in questo senso l'Australia, anche lì, è stata molto in anticipo sui tempi. Ha visto dal 1 agosto del 13, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, diventare legge federale quella contro la discriminazione in base agli orientamenti sessuali e all'identità di genere. Dal punto di vista legale, al momento com'è la situazione?
Beh, la cosa interessante in Australia è che la legislazione esiste a livello federale o a livello statale, per cui talvolta c'è un po' una discrepanza tra le varie tra i vari stati. Dicevi che l'Australia è stata in anticipo per quanto riguarda la decriminalizzazione dell'omosessualità, però in realtà era soltanto il, se ben ricordi, il 97 in cui la Tasmania finalmente decriminalizzò l'omosessualità in quello stato. Di strada se ne è fatta e di vittorie ce ne sono state parecchie, fino al riconoscimento del matrimonio egualitario 3 anni fa. In molti potrebbero dire che gli LGBTI in Australia siano in una situazione davvero avvantaggiata, ed è vero rispetto ad altri paesi, però ci sono ancora delle leggi che possono essere migliorate. E visto che si parlava di discriminazione, è interessante quello che sta succedendo al momento in Australia per quanto riguarda la legge sui diritti religiosi alla discriminazione. Come saprai, praticamente c'è della legislazione al momento che cerca di cambiare la capacità delle organizzazioni di fede per discriminare contro gli LGBTI in certe situazioni. Per cui non si può mai assumere che i diritti acquisiti siano lì per sempre. Bisogna continuare a ricordare alla società come sia importante l'uguaglianza per tutti. Vivere in un paese uguale è una cosa buona per tutti, non soltanto per le minoranze che sembrano beneficiare da leggi particolari.
E allora, a proposito di reminder, mi fornisci un assist, Giovanni, perché un mese fa le manifestazioni all'insegna dello slogan Black Lives Matter sono arrivate anche in Australia, e qui sono state declinate in forme ancora più ampie rispetto al resto del mondo, perché per esempio hanno incluso la causa delle popolazioni indigene, ma più in generale hanno rappresentato un momento di forti rivendicazioni da parte di tutte le minoranze che hanno ragioni più o meno valide per sentirsi discriminate. A tuo avviso, che effetto hanno avuto queste manifestazioni sulla comunità LGBTQI e sulla percezione all'esterno della fondatezza di queste rivendicazioni?
Prima di tutto sono sempre attento a non voler parlare a titolo di altri, per cui il movimento del Black Lives Matter è importante per la gente indigena australiana, ed è importante che siano loro a dirigere la conversazione. Detto ciò, il movimento omosessuale in Australia è sempre stato uno dei più significativi, con quello femminista, nel supporto dei diritti degli aborigeni australiani, per cui sai, quando si facevano quelle marce per il Sorry Day e cose varie, la presenza e il supporto di organizzazioni LGBTI è sempre stata molto forte. Penso che venga da questa consapevolezza che minoranze di per sé non possono avere una voce forte se non sono aiutati ad amplificarla attraverso altri. Per cui penso che sia importante dare aiuto ad altri e al tempo stesso aspettarsi lo stesso tipo di aiuto. È interessante, con il Black Lives Matter avrai sentito dire gente che all lives matter, tutte le vite contano, non solo quelle di colore. Ed è vero, però quel tipo di frase non tiene in considerazione quanto sia importante, specie giustificare una lotta in particolare, perché al momento la gente di colore sia in Australia che altrove ha bisogno dell'aiuto di tanti perché finalmente sia un cambio nella percezione, nel razzismo e nella discriminazione. Penso che la società in generale ne beneficerebbe.
Giovanni, prima hai fatto riferimento all'impatto del Covid-19 sul dibattito politico in Italia e hai detto quanto a tuo avviso l'emergenza possa contribuire a rallentare ulteriormente l'iter della legge contro l'omotransfobia e la misoginia. Per quanto invece riguarda le conseguenze sulla vita di tutti i giorni per le comunità gay e lesbiche, ecco, che impatto credi che possano avere questi ormai tanti mesi alle prese con questa situazione particolare?
Una cosa di certo è che nel mondo LGBTI i problemi di salute mentale, specialmente per la gente in posti isolati o gente che soffre di bullismo e discriminazione diretta, questi problemi di salute mentale saranno amplificati dall'isolamento del Covid. Sappiamo che già succede con la popolazione in generale, sono quasi certo che nel mondo LGBTI l'impatto potrebbe essere anche più significativo. Se vivi in un ambiente che ti rifiuta come la famiglia e non hai la possibilità di andare nei posti e tra la tua famiglia scelta, e immagino che sia davvero difficile.
Senti, in conclusione, Giovanni, visto che tu sei uno dei direttori del Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, ecco, ricordiamo che Sydney è stata scelta come sede del World Pride 2023, quindi prima città dell'emisfero australe meridionale a ospitare questo grande evento. L'Australia è stata sempre avanti nella lotta per i diritti della comunità LGBTQI rispetto ad altri paesi, in questo senso Sydney è un po' la capitale australiana e quindi ha un significato, ma ci sono anche delle ragioni dietro questa assegnazione. Intanto, come ha fatto la città a convincere gli organizzatori, quindi a vincere la concorrenza di Houston e Montreal, e come si sta preparando a questo evento?
Beh, il Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras ha preparato un'offerta che è stata presentata alla convenzione generale in Atene nell'ottobre dell'anno scorso. È stato moltissimo lavoro e soprattutto lavoro da volontari come noi sul direttivo. Ma siamo anche stati fortunati ad avere il supporto di tantissime altre organizzazioni, sia in Australia che nella zona dell'Asia Pacifica, ma anche da alcuni livelli di governo che ci hanno dato le finanze per riuscire a portare avanti la nostra proposta sul palcoscenico internazionale. È stato davvero un lavoro incredibile di cui la gente probabilmente non si rende conto. È un po' come cercare di vincere le Olimpiadi, diciamo. C'è davvero moltissimo lavoro.
Proprio il paragone che volevo sottoporre, però le Olimpiadi è già più chiaro che cosa si proporrà, cioè servono determinate strutture, servono impianti sportivi, serve la garanzia che i trasporti funzioneranno in certo modo, la ricettività e via dicendo, quindi ci sono determinati parametri oggettivi che vengono valutati dal CIO, dal Comitato Olimpico Internazionale, per assegnare ad una città candidata all'organizzazione dei Giochi Olimpici. In questo caso Sydney che cosa ha proposto nel proprio dossier e che cosa si concretizzerà poi l'organizzazione di questo evento?
No, è interessante ed è giustissimo quello che dici. Per quanto riguarda il World Pride, la richiesta dell'organizzazione dell'Interpride è che bisogna organizzare una cerimonia di apertura, una di chiusura, una marcia e una conferenza per i diritti umani. Quelle sono le quattro cose che sono importanti. Naturalmente, quando presenti la proposta per dire venite qui da noi, devi anche parlare degli aspetti logistici, per cui la capacità alberghiera che è disponibile a Sydney, il tipo di accessibilità per gente con disabilità, il supporto a livello governativo, sono tutti aspetti che è stato importante chiarificare, che non è soltanto andare su Oxford Street, per moltissima gente che arriva dal resto del mondo è un'occasione, un po' il bucket list di finalmente di andare in Australia, di fare l'esperienza del Mardi Gras, ma anche di vivere, di fare delle esperienze in questa nazione. Naturalmente il Mardi Gras ha ormai un'esperienza da 40 anni nell'organizzare manifestazioni con livelli di produzione elevatissimi e con la consapevolezza della gestione del rischio, con un'abilità professionale di gestire rapporti a tutti i livelli. Tutti questi elementi sono stati importanti nello spiegare come dal punto di vista pratico Sydney può avere un eccellente World Pride, però penso che il motivo per cui la città abbia vinto rispetto a altre nazioni sia stata la posizione geografica. Il fatto che il World Pride non sia mai stato nell'emisfero meridionale, ma anche il fatto che l'Australia in qualche modo è un po' un punto di riferimento per la zona dell'Asia Pacifica, dove i diritti LGBTI sono davvero limitati. Il 60% della popolazione mondiale vive in questa zona del mondo e Sydney è un po' un faro per molti, e sarà un'occasione dal punto di vista dei diritti umani di rendere la gente consapevole di quello che succede nella nostra regione. Per quel motivo la conferenza dei diritti umani, come pure della salute della gente LGBTI, sarà per noi l'aspetto più importante di tutto il World Pride.
Giovanni Campolarci Diaco, uno dei direttori del Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, grazie per la tua disponibilità e a presto.
Grazie a te Dario e SBS, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.